credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi apriamo il nostro programma odierno parlando di poesia e lo facciamo tra l'altro, ed è un piacere naturalmente per me, avendo come ospite un'amica, una collega, Antonella Palermo.
Ciao Rosario, bentrovati a tutti.
Che è l'autrice di un libro di poesie dal titolo Le stesse parole, per le edizioni Lieto Colle, un libro che tra l'altro sarà presentato tra pochissimo proprio qui a Roma. E, si tratta del tuo primo libro di poesie, il tuo avvicinamento, diciamo, alla scrittura è stato ovviamente graduale, no? nel tempo, ma perché hai cominciato a scrivere? Che cosa è successo dentro di te?
Ma la scrittura, a un certo punto ho notato che diveniva sempre di più un'urgenza, una necessità, non con quella consapevolezza chiara, almeno all'origine, di volermi esporre, come poi invece è accaduto a distanza di anni. È stato un accostamento, sì, progressivo, un po' nel nascondimento, iniziato prima sotto forma di brevissimi racconti che ancora conservo nel cassetto, e poi piano piano mi sono resa conto che probabilmente la mia vocazione è quella del verso. E infatti mi sono resa conto che mi veniva molto più congeniale progressivamente asciugare questa scrittura e quindi, come si suol dire, lavorare per sottrazione, tant'è che alla fine io stessa constato che il mio verso è molto essenziale, anche molto breve, frasi molto, molto brevi. E però ecco, vedo che questa espressione è quella che si avvicina di più a, forse alla mia verità più intima, è quella che più aderisce, ecco, al mio modo di stare nel mondo.
Io d'altronde ricordo appunto questi brevi racconti di cui tu parlavi, erano spesso dei bozzetti, alle volte erano anche soltanto apparentemente la descrizione di un luogo, la descrizione di un momento. E ovviamente avevano però, ricordo benissimo, già in nuce invece la metafora di un sentimento, la metafora di una sensazione che era sotto appunto quello che sembrava descrivere soltanto l'esterno. E piano piano devo dire che ho ritrovato appunto questa stessa fonte di ispirazione poi nei tuoi versi, appunto nelle tue poesie, in cui spesso quello di cui parli è un'interiorità, perché la si percepisce perfettamente, ma come incarnata in oggetti reali. È come se questo il sentimento non fosse descritto da parole astratte, ma venisse suggerito con un'immagine reale, con un'immagine quotidiana.
Esatto, ed è quello che tra l'altro il poeta Davide Rondoni, che mi ha voluto davvero regalare questa pagina di prefazione, pur non conoscendomi affatto e io non conoscendo lui, ha messo in evidenza proprio questo tratto, che poi probabilmente il segreto della scrittura, che è capace di visione, a partire dalla vita quotidiana, forse quella anche più banale, più sottovalutata, più nascosta, fatta di piatti che si lavano, di
panni stesi al sole,
di ascolto delle campane che suonano, a partire da questo tipo di visione, di contatto con una realtà, se vuoi, molto appunto
sensoriale,
materiale, sensoriale, certo. La poesia, laddove c'è, e io mi auguro che ci sia, è capace di elevarsi e sì, di manifestare sentimenti che si spera possano essere universali e quindi lì si spera che ci si possa ritrovare. Per me la scrittura è questa, altrimenti veramente si rischia di concedersi a parole che forse possono essere all'ascolto anche molto gradevoli, ma che dietro le quali si rischia che poi ci sia poco, perché finiscono per essere appunto troppo astratte
o autocompiaciute, mentre invece questo devo dire che è un altro dei pregi che proprio ho notato nel tuo libro e nel tuo modo di scrivere. Non c'è l'autocompiacimento un po' autobiografico che tante volte si legge soprattutto in scrittori esordienti, sia scrittori di prosa ma in particolare in esordienti poeti, che non riescono ad andare oltre il proprio vissuto, la propria esperienza, che alla fin fine diventa anche un po' stucchevole. Mentre invece tu sei capace di metterti in contatto, e si sente fortissimo questo, quasi questo, posso dire, urlo silenzioso di qualcuno che cerca di toccare l'anima di qualcun altro, che cerca veramente di lanciare un ponte verso chi sta leggendo.
Ma io ti ringrazio, Rosario, di questa lettura che mi vede assolutamente partecipe e d'accordo, perché l'intento sarebbe proprio quello. Ecco, trovo che la mia poesia, almeno vorrebbe essere così, sia molto sensoriale, come dicevi. Per me non potrebbe essere altrimenti, perché si parte da lì, dai sensi, da quelli anche che usiamo forse di meno e di cui siamo meno consci. E parte tutto da lì, perché il nostro essere nel mondo, in mezzo alle relazioni, passa attraverso tutti i sensi e lancia dei ponti. Effettivamente la propria esperienza biografica potrebbe non interessare ad alcuno, perché la si dovrebbe raccontare? Semplicemente perché sì, è una biografia di tutto rispetto, forse sarebbe anche inutile per certi versi, invece è utile e anzi è necessario laddove ci si può ritrovare.
C'è una cosa che tu avevi detto proprio all'inizio della nostra conversazione che mi sembra come dire, quasi inevitabile, un po' lo scotto da pagare nel momento in cui si scrive, forse ancora di più se si scrive in versi, e cioè il fatto di diventare visibile, cioè di far diventare visibili anche le debolezze, anche le fragilità, anche le cose che normalmente nella vita facciamo di tutto per nascondere.
Esatto, è vero.
Com'è stato questo passaggio? Come si guadagna questo coraggio, se possiamo dire?
Devo ancora prenderlo, perché ancora mi fa un po' paura, devo dire. Sì, a un certo punto evidentemente scatta qualcosa dentro, per cui prevale questa necessità dell'esposizione. Ed effettivamente sto vivendo in questi giorni in cui vedo questo oggetto materializzato di fronte a me, vedo il rischio, ecco, sto vivendo tutto il rischio dell'esposizione e il distacco di qualcosa che fino a poco fa era appunto ancora dentro di me, e adesso devo metterlo in circolazione e devo lasciare che altri ne facciano ciò che vogliono. Non sono completamente ancora riconciliata con questa idea, però sento che per me è giunto questo momento. Sì, i lati oscuri, quelli anche più problematici, quelli che si vorrebbe nascondere, quelli anche più bui, parlavi di urlo, mi ci ritrovo molto. Ci sono, e però voglio condividerli in una forma poetica, perché forse fa bene. Direi sì.
Fa bene anche a chi li legge, sono assolutamente convinto.
Spero di sì.
A questo punto volevo proprio ascoltare, perché altrimenti appunto parliamo proprio per mantenere il più possibile sensoriale, come abbiamo detto, a ciò che stiamo dicendo. Volevo proprio farti leggere, in particolare i versi che in assoluto io amo di più di questa tua raccolta, che è la poesia Fatica.
Sono tre versi. Mi tiro a lucido il sorriso, stendo l'anima ad asciugare, ma il sole fa fatica, come me. Sì, sono tre versi a cui sono molto affezionata. Credo di averli appuntati mentre ero in autobus, perché poi appunto la poesia arriva anche quando e laddove meno te l'aspetti, è la poesia che arriva, non sei tu che raggiungi. Ecco perché altrimenti, lo dico per inciso, si sente secondo me lo sforzo di volontà che uno fa quasi per afferrare le parole, per inventarle, per crearle magari bellissime, originalissime, e però secondo me si vede che c'è questo sforzo e che non credo dia sempre ottimi risultati. Invece io attendo che la poesia avvenga, a volte anche con furore, a volte anche invece con lentezza. Insomma, ricordo questo momento, probabilmente stavo guardando dei panni stesi a qualche balcone e c'era molta fatica, la fatica del quotidiano, la fatica della solitudine, la fatica di dover affrontare nuove giornate, magari anche sempre uguali, con quegli stessi sentimenti che ti tirano giù talvolta.
Quello che io veramente trovo splendido è che in quel verso, diciamo, centrale, stendo l'anima ad asciugare, quello che si percepisce sono proprio le due parole che non dici, e cioè il freddo dei panni che noi stendiamo e il peso appunto dei panni stesi. Quindi è il freddo e il peso che sentiamo nell'anima quando ci troviamo in una situazione simile a quella, è la fatica che appunto si fa a portare un po' di calore alle volte, no? nel nostro cuore, nella nostra anima. Quindi quello che è veramente meraviglioso è che arrivano perfettamente dei concetti che non sono stati descritti a parole.
Eh sì, non detto, evocati. Solamente evocati, lasciati all'intuizione del lettore. Sì, e beh, la capacità della poesia, il lusso direi della poesia è proprio questo. Ed è bello a volte quando si ha proprio questa consapevolezza di essere strumento anche del non detto. Sì, in questo caso appunto concordo con quello che dicevi, anche con questa fatica del sole, che poi è la fatica anche a farsi avvicinare dalle persone, la fatica nel ricevere l'abbraccio, il calore altrui, e la fatica a smontare i muri che sono dentro di noi. E sembra che poi tutto ciò che ti circondi faccia fatica.
Certo, però questo libro è proprio la dimostrazione che alle volte esiste la possibilità di questo contatto. Può essere faticoso, perché sicuramente comporta fatica e anche dolore scrivere, però poi una mano tesa c'è, e quindi anche la tua copertina così serena, così speranzosa.
Sì, questa copertina.
Questo disegno a matita di questa
bambina. È un disegno a matita, sì, che quasi evoca le copertine del Piccolo Principe, mi hanno detto, ma non c'era questa idea all'origine, però mi fa chiaramente molto piacere che ci sia anche questa associazione. È la sagoma di una bambina vista di spalle, potrei essere io, con il sole che è legato con un filo al collo di questa persona, come se fosse un palloncino, e richiama una poesia in cui io parlo proprio di questa figura, cammino con il sole appiccicato al collo. Vorrei prendere in prestito delle parole che una persona a cui parlava un po' di questo libro e del suo titolo, le stesse parole, mi ha detto, ecco, le stesse parole può indicare una ripetitività senza speranza o invece una essenzialità che consente di resistere in qualsiasi circostanza. E mi sembra che abbia letto bene questa persona, perché poi la vita è così, è un camminare su questo binario, su questa soglia. Da un lato c'è una ripetitività senza speranza, dall'altra invece ci può essere un'essenzialità, una sorta di irriducibilità che invece ci consente di resistere. E allora forse sì, questo libro vuole essere proprio una volontà di creare un congiungimento tra queste due dimensioni dell'essere umano.
Grazie allora ad Antonella Palermo, che è l'autrice, lo ripetiamo, del volume Le stesse parole, che è in libreria per editore Lieto Colle. Grazie Antonella di essere stata con noi.
Grazie a te Rosario, grazie a tutti.
Esce per la libreria editrice Vaticana il volume Giornalismo e Religione, Padre Vito Magno ne parla con Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana e tra gli autori del volume.
Con quali intenti è stato scritto questo volume?
L'intento è triplice almeno: aiutare gli studenti delle facoltà di scienze della comunicazione o comunque di giornalismo e di comunicazione ad un approccio corretto con la notizia religiosa. Aiutare il lettore medio e appassionato e interessato a capire qual è il linguaggio religioso in campo giornalistico, e un terzo elemento, contribuire alla crescita professionale di chi opera in questo settore.
Come si presenta il libro strutturalmente?
Il libro ha una parte centrale antologica dove vengono riportate la biografia di 63 giornalisti che hanno esercitato soprattutto il giornalismo scritto. È preceduto da un saggio introduttivo che fa vedere un po' la storia, il nascere della notizia religiosa e del giornalismo religioso, e soprattutto la maturazione professionale. Vengono citate varie teorie, soprattutto americane, e vengono portati alcuni esempi. Raccolta dei principali avvenimenti di questi 60 anni di storia, questo per consentire a chi volesse approfondire il quadro generale dei singoli articoli riportati nell'antologia, per consentire un giudizio globale. Seguono poi 16 interviste a operatori, direttori, giornalisti stessi su come vedono la notizia religiosa e come vedono il giornalismo religioso.
Qual è il nodo cruciale tra i media e la Chiesa?
Ma il nodo è un problema di linguaggio. I media hanno un linguaggio che va capito, compreso e che ha una grammatica. E il nodo cruciale può essere il fatto che l'istituzione vuole essere rispettata. E in questo senso molti giornalisti non hanno la dimensione, per esempio, di un giornalismo bilanciato. Si vuol fare un'inchiesta, si faccia pure l'inchiesta, ma bisogna consentire la verifica delle fonti, la diversità di pareri, il peso delle persone coinvolte.
Quale conoscenze deve avere un giornalista che fa informazione religiosa?
Ma innanzitutto la conoscenza del linguaggio e di ciò che sta dietro il linguaggio, cioè nella religione c'è la teologia, c'è la terminologia esatta delle varie, quando si passa alla religione istituzionale per esempio, ci sono delle norme, dei regolamenti, delle parole alle quali si attribuisce un significato. Una monaca è diversa da una suora, una clarissa è diversa da una laica consacrata, non possono essere tutte chiamate monache, tanto per dire un esempio. Oppure una congregazione della dottrina della fede non è un pontificio consiglio, un ufficio tecnico non è una congregazione, quindi certe confusioni derivano anche da questo.
È anche vero che dal vaticanista del Concilio Vaticano II a quello di oggi ci sono delle differenze.
C'è un'esperienza, diciamo così, di passaggio chiave. Il vaticanista in Italia soprattutto non è nato nelle università, non è nato all'interno dei giornali, ma è nato all'interno di una grande esperienza religiosa, qual è stata quella del Concilio Vaticano II. I successori del gruppo che ebbe modo di vivere il Vaticano II, a parte alcuni che hanno rappresentato un po' di continuità, non hanno avuto delle grosse esperienze teologiche capaci di farle mettere a tavolino, capaci di farle studiare. I giornalisti del Vaticano II hanno avuto a che fare con i grandi teologi, quindi hanno dovuto studiare, conoscere quello che scrivevano quei grandi teologi. Oggi non so quanti hanno letto i libri di Josef Ratzinger, tanto per fare un esempio concreto.
È più difficile oggi fare il vaticanista?
Oggi è più difficile per due motivi: perché la realtà è molto più complessa di un evento, sia pure un grande evento come il Concilio Vaticano II, e l'attrezzatura culturale non è adeguata.
Don Giuseppe Costa, ma la notizia religiosa come appare oggi sui giornali?
Ma il giornale cerca di utilizzare la notizia religiosa ai fini dell'interesse del lettore. Certamente l'importanza del lettore è anche micidiale, perché non si può seguire soltanto il mercato, il gossip che piace a questo, a quell'altro lettore. Non si può trasformare un quotidiano serio in un tablet di gossip di quartiere.
Insomma, la religione che transita dai giornali è diversa da quella effettivamente praticata.
In massima parte sì, non c'è spazio per la spiritualità, non c'è spazio per le testimonianze, per la fede autentica. Direi che non c'è spazio nemmeno per quella religione che non è legata a determinati interessi politici ed economici.
E cosa pensa del modo con cui i giornali stanno trattando in questi giorni il caso della fuga di documenti dall'appartamento papale?
Il mio giudizio è assolutamente negativo, perché il contesto nel quale vengono fatte queste pubblicazioni, vengono date queste informazioni, è un contesto da reato vero e proprio. Quindi è un giornalismo inficiato, nella misura in cui è giornalismo, ma sembra inficiato di gravi errori e di gravi reati.
Insomma, questo pontificato di Benedetto XVI, spesso sotto attacco proprio dai media, nonostante sia aperto al mondo esterno, fino ad accogliere la sfida delle nuove tecnologie, no?
Ma il problema non è un fatto di accogliere la sfida delle nuove tecnologie, che la Chiesa da sempre l'ha raccolta. Il problema è domandarsi fino a che punto la Chiesa che vuole il Santo Padre Benedetto XVI, questa Chiesa capace di resistere alle tentazioni, capace di purificarsi, capace di essere Chiesa, da tanti è accettato meno. Ecco, tanti non vogliono questo tipo di Chiesa.
Quindi questi attacchi avranno una ricaduta sulla Chiesa?
Ma sulla Chiesa assolutamente no. Certamente danno un po' di fastidio, perché sono attacchi chiaramente strumentali.
Pensa che i giornali continueranno ancora a lungo a trattare questo tipo di scandali?
Ce ne possono essere anche altri, ma non è questo il problema. La Chiesa ha una sua identità, una sua storia. Certo, speriamo che si possa chiarire quali sono le responsabilità.
Ritornando al libro e concludendo, un esempio positivo del rapporto tra Chiesa e media?
Ma un esempio positivo nel passato si è avuto con il cinema. Il rapporto tra la Chiesa e il cinema si è avuto fino agli anni 60, quando la presenza di registi cattolici, credenti, aveva prodotto dei film di grandissimo valore, anche gli stessi film religiosi prodotti in Francia, ad esempio. Certamente, quando il film è diventato poi il film cassetta, il film poco attento alla grande arte, il rapporto si è modificato. Un altro rapporto che mi sembra positivo è questo con Internet, anche se questa tecnologia è in continua evoluzione, staremo a vedere.
Cosa succede con la televisione invece?
Ma con la televisione non, perché almeno in Italia, è venuta quando già era stata sperimentata altrove. Non dimentichiamo che la Chiesa, mentre veniva in America attivata la televisione, con le prime anche rubriche religiose, con Fulton Sheen ed altri, era impegnata nella guerra, e quindi la situazione non consentì un feeling immediato, se non a livello locale, di qualche protagonista. In Italia si ebbe Frate Mariano e qualche altro, ma successivamente, però all'inizio non ci fu un feeling immediato, ci fu un certo disinteresse, perché gli interessi erano altri.
La Libreria Editrice Vaticana continuerà in questo filone di rapporti religione-media?
Sì, è un settore questo. Prossimamente pubblicheremo un volume sulla stampa cattolica nel mondo, quindi anche questo è un settore, un'inchiesta fatta da Angelo Paoluzzi con la Radio Vaticana. Continueremo con altre pubblicazioni relative alla storia del Pontificio Consiglio della Comunicazione, relative all'analisi dei documenti.
Grazie Don Giuseppe Costa. Tutto questo e altro nel libro Giornalismo e Religione, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.